Wiki Radio. Angelo Foletto racconta Maria Callas.
Nata a New York, ma concepita in Grecia, debuttò in Italia, morì a Parigi. Maria Callas. Maria Callas, nata Maria Kalogeropoulos, forse la più grande cantante del secolo, o forse senza forse, la divina per antonomasia. Il nome Callas, o meglio il cognome Callas, anche quello avrebbe una storia tutta sua da raccontare, in quanto la trasformazione in Callas fu voluta dal padre. Quando arrivò a New York aprendo una piccola attività artigianale nell'ambito farmacistico, dopodiché il cognome originale venne invece ripreso dalla madre quando si separò e se ne tornò in Grecia. Ma poi divenne quello che tutti conosciamo e abbiamo conosciuto ed abbiamo amato, che fa di Maria Callas una sorta di immagine assoluta del canto. Non è un caso che l'anno scorso, in occasione dell'anno verdiano, per una lunga e interessante indagine realizzata da una rivista italiana, è stata nominata come il cantante verdiano per antonomasia. In realtà forse il sondaggio non aveva nemmeno ragione di essere, perché Maria Callas è talmente il mito del canto che credo sarebbe stato identico risultato se fosse stato riguardo al repertorio di Puccini o al repertorio di Bellini, i tre autori, Verdi, Puccini e Bellini, cui sicuramente ha dedicato buona parte della sua carriera. Ma non c'è dubbio che il nome di Verdi fosse quello in prima fila, se non altro perché c'è di mezzo Traviata, ovvero l'opera che soprattutto nello spettacolo della Scala con la regia di Luchino Visconti e la direzione d'orchestra di Carlo Maria Giulini nel 1954 l'ha fatta diventare l'icona proprio del canto e soprattutto di un certo tipo di melodramma ottocentesco.
Per natura io non amo mai domandare qualche cosa, forse è timidezza perché ho sempre paura che mi si rifiuti e che soffrirò. È un complesso forse mio che nessuno sa. Non amo domandare, loro mi offrono, dicono se va bene, e io dico mi sarebbe piaciuto questo, quell'altro no, penserei che questo ruolo può andare prima o dopo quell'altro. Insomma, è una collaborazione anche quella.
Hanno parlato talmente in tanti dell'arte di Maria Callas che è difficile cercare di riassumere una vita, anche se dal punto di vista, diciamo, professionale artistica, la vita di Maria Callas è stata una vita breve, perché praticamente si è ritirata che aveva poco più di 40 anni dalle scene. Si è ritirata in maniera progressiva, si è ritirata, oggi lo ammettono anche i suoi sostenitori, perché oggettivamente la voce non era quella più dei primi anni. E dietro a questo deperimento della voce, questa trasformazione, meglio, della voce, sono fiorite le leggende, le tante leggende che hanno fatto di Maria Callas un'artista nella quale spesso si confondeva la realtà e l'immaginazione, ma che soprattutto rispondeva moltissimo all'immaginario di quei tempi, perché da un certo punto di vista la sua vita è stata una vita da jet set, è stata una vita di primo piano, era famosa come Ava Gardner o Audrey Hepburn e tutti la riconoscevano, era considerata il punto di riferimento di dei salotti internazionali anche prima del discusso e breve rapporto con Aristotile Onassis, il miliardario greco che poi la lasciò per sposarsi con Jackie Kennedy. In generale, appunto, aveva una capacità proprio di monopolizzare, di calamitare l'attenzione, che in un certo senso l'ha bruciata in tempi che oggi sembrano sorprendenti, perché i grandi cantanti della generazione che successiva furono grandi anche per diversi decenni. Invece, a pensarci bene, dal debutto nel 1947 all'Arena di Verona, in cui canta Gioconda, ma in precedenza era riuscita a ottenere anche una parte in Parsifal, tra l'altro cantato in italiano a Napoli, alle 1960-61, un anno molto ma molto delicato e molto tragico, si brucia una carriera che comunque è rimasta talmente fortemente legata all'immaginario da non essere mai finita. Dicevo, tanti parlano della Callas in maniera affettiva, in maniera, diciamo, di grande assenza. I vedovi della Callas sono una specie di categoria di ascoltatori operistici, una categoria che peraltro ha anche un riscontro di carattere commerciale abbastanza interessante, perché non c'è dubbio che ancora oggi, a parecchi anni dalla morte, che avvenne il 16 settembre del 1977, le case discografiche che possono vantare le registrazioni di Maria Callas continuano a contare sul fatto che bene o male è il personaggio che discograficamente rende ancora di più.
L'arte è così grande che più conosci, meno sai che conosci, e quindi vedere la enormità di questi geni compositori, a vedere quanto si potrebbe fare, che noi non abbiamo in fondo altro che uno scritto, un manoscritto, e bisogna andare a cercare dentro, nell'animo di questo compositore, è un po' difficile, e questo si faceva col maestro, con i colleghi, si cercava scenicamente di sentire i gesti, di sentire l'atmosfera che avrebbe voluto il compositore. Tutte queste cose fanno la regia e facevano l'epoca. Il giovane deve incominciare, ma non fare dei capricci, perché questa mia cosa non erano capricci, me le hanno bollati come capricci, ma era far rispettare la legge della musica e del compositore, che è il primo a essere servito. Questa è l'umiltà, non era capriccio.
Quando si parla della Callas, niente è carino, tutto è bello. Scrive Erich Emanuel Schmidt, che noi conosciamo come soprattutto autore di testi drammaturgici, sceneggiature, grande poeta dei nostri tempi, che era anche un appassionato di Maria Callas e che alcuni anni fa scrisse un brevissimo racconto che si chiama La rivale, in cui immagina appunto questa rivalità tra un personaggio dal quale possiamo anche riconoscere Renata Tebaldi, se vogliamo essere maliziosi, ma altrimenti più generico, una collega che lentamente è costretta ad accorgersi della superiorità di Maria Callas. Schmidt è molto affilato nel modo di raccontare quello che era la caratteristica di Maria Callas nel momento in cui entrava in palcoscenico. Leggo due righe. Maria Callas sembra uscita dritta dritta da una tragedia greca. La voce non le viene fuori dalla bocca, ma dalla pancia. Intensa, imperiosa, potente, perentoria, la Callas fa i suoi sentimenti, incarna i drammi. Mai cerca di schivare, mai prova ad imbrogliare. Se la cantante resta in piedi, l'attrice si rotola per terra. Maria Callas ha la capacità di proiettare tutta l'anima in un suono. Così Erich Emanuel Schmidt in questo breve racconto intitolato La rivale, che ha tra l'altro in appendice una breve serie di scelte discografiche delle opere complete e dei recital discografici di Maria Callas, con dei commenti che valgono di più di forse di tutte le grandi esegesi critiche che sono state fatte, perché mescolano quello che effettivamente è stato il grande esito espressivo di Maria Callas, ovvero veramente il cuore e la pancia, la tecnica e la passione.
La RAI inizia la sua stagione d'opera, ma non più negli studi pneumaticamente vuoti. Il pubblico è presente, rinnova con gioia estiva il fervore delle più aspettate inaugurazioni dei grandi teatri lirici. Si dà la norma di Bellini. Dirige il musicalissimo e saggio Tullio Serafin. Oroveso e Giuseppe Modesti, Adalgisa e Bestignani, e Pollione Mario del Monaco. In quest'opera il grande appuntamento è sempre con Casta Diva. Ci aspetta stavolta il soprano più espressivo e drammatico di questi anni, Maria Meneghini Callas. infonde la più ampia delle melodie italiane in un'aria magicamente lunare. Da lei provocato e rompe il coro. Per tutta l'estate, al mercoledì, sabato e domenica, avremo l'opera in casa.
Tutto ciò, appunto, in pochi anni, pochissimi anni. Non soltanto la sua attività discografica, che si concentrò tra il 1949 e il 1969 e che tra l'altro proprio nelle settimane scorse è stata ripresentata in una nuova rimasterizzazione, sono 26 opere e 13 recital che mescolano quelli fatti per la EMI e quelli per l'Italiana Cetra e che sono state appunto rimasterizzate negli studi di Abbey Road, gli stessi studi in cui erano nate le prime registrazioni. E questa idea di un patrimonio che continua ad andare avanti, di un'eredità che non impallidisce, corrisponde alla è inversamente proporzionale appunto alla brevità di questa carriera e al fatto che, certo, con Maria Callas alcuni personaggi non sono stati più gli stessi da quando li ha cantati lei, ma se ci pensiamo bene e facciamo un riassunto, quelli che poi sono rimasti e che ha cantato più volte e che sono tre o quattro, Norma, che alla fine è stata l'opera alla quale si è dedicata con più continuità, Tosca, che è l'opera che ha cantato per l'ultima volta in un gala reale il 5 luglio del 1965, ma diciamo era già una rentrée, tra l'altro di questa rentrée esiste anche uno straordinario documento filmico, rentrée che venne fortemente voluta dall'amico Franco Zeffirelli a Violetta, ai personaggi appunto Medea, Amina della Sonnambula, Lucia da Lucia di Lammermoor, in fondo sono questi 5-6 personaggi attraverso cui è stato creato veramente un nuovo modo di ascoltare l'opera. Nata a New York, si è detto, il 2 dicembre di 91 anni fa, Maria Callas ebbe all'inizio una carriera abbastanza difficile e la sua fortuna fu quella di ritrovarsi in un teatro americano a Chicago all'indomani del fallimento della compagnia che l'aveva appena scritturata. La fortuna, per modo di dire, qualcuno dirà, ma invece, come spesso accade nel mondo del teatro, fu una grande fortuna. Perché il basso italiano Nicola Rossi Lemeni, che faceva parte della compagnia e che aveva intuito, avendo ascoltato le prime prove, le qualità di questa giovane 24enne greca, che però appunto parlava un americano molto sciolto, la presentò a Giovanni Zenatello. Giovanni Zenatello era un collega, era un grandissimo tenore, ma soprattutto Giovanni Zenatello era colui che, avendo a suo tempo inventato l'opera all'aperto, ovvero l'Arena di Verona, la Ida all'Arena di Verona, era ancora in America e faceva un po' la parte della gente, cercava dei cantanti per le nuove stagioni dell'Arena di Verona. Ed ecco quindi il contatto tra questa giovane cantante Giovanni Zenatello, e comincia la grande avventura di Maria Callas in Italia. Io credo che tra gli appassionati, forse, che non hanno mai seguito fino in fondo le vicende biografiche di Maria Callas, ci sia ancora qualcuno che pensa che Maria Callas sia stata una cantante italiana, perché effettivamente il suo mondo artistico da quel momento è rimasto veramente legato all'Italia in una maniera anche drammatica verso la fine, ma sicuramente a doppio filo. L'Italia le ha dato le migliori possibilità, gli altri teatri nel mondo le hanno dato magari dei grandi successi, sicuramente delle accoglienze sempre straordinarie, ma l'Italia è stato il paese e i teatri italiani, ed in particolare il teatro alla Scala, in cui praticamente canta per una dozzina d'anni continuativamente, con una serie di inaugurazioni che pochi altri cantanti potranno vantare, diventa il suo laboratorio centrale.
Quando si parla della Scala, lei cosa intende?
Il la pubblico? Scala è tutto. La Scala, prima di tutto, è il teatro che ti offre la miglior spettacolo possibile. Posso dire, malgrado che ho viaggiato tutto il mondo, può anche non piacere a tanta gente all'estero quello che dirò, perché mi hanno offerto tutte le possibilità, fanno dei magnifici spettacoli fuori, ma la Scala, come tradizione, come qualità d'orchestra, come coro, come messa in scena, come serietà del lavoro, offre il meglio che c'è, e per me il tempio dell'arte.
L'Italia diventa anche la sua prima residenza di carattere matrimoniale. Nel 1949 sposa Meneghini, che sarà per alcuni anni, Giovanni Battista Meneghini in realtà era un facoltoso industriale italiano, amante dell'opera, era veronese, quindi la conobbe all'Arena di Verona, la portò in questa bellissima villa di Sirmione, che sarà la sua residenza per tanti anni, e fece, nei limiti di non essere del mestiere, un po' da agente per alcuni anni. Ma sicuramente l'incontro più importante dal punto di vista artistico di Maria Callas fu quello con Tullio Serafin. Ne parla molto spesso nei suoi scritti, nei suoi pochi scritti rimasti, ne è parlato sempre in tutte le interviste. Tullio Serafin era il collaboratore di Toscanini, direttore quasi stabile alla Scala, ma soprattutto era, non a caso, considerato il più straordinario depositario della grande tradizione melodrammatica italiana. La tradizione è fatta di una qualità interpretativa che era già moderna, nel senso che era una qualità interpretativa che non soltanto si curava in maniera specifica e speciale delle voci, ma anche dell'orchestra. Io credo che pochi altri direttori abbiano rappresentato il punto di cesura e nello stesso tempo di collegamento tra un tipo di professione direttoriale un po' esclusiva, un po' perfino calvinista, che era quella di Toscanini, e quella invece che era la tradizione un po' cialtrona della provincia italiana. Ha rappresentato veramente un equilibrio straordinario. Con Tullio Serafin Maria Callas imparò i suoi personaggi, ma le mancava sicuramente qualcosa. Cosa le mancava? Le mancava il fatto di avere degli incontri anche con altri maestri che rappresentassero delle civiltà diverse, ma soprattutto le mancava quello che avrebbe trovato poi dopo negli incontri con Franco Zeffirelli e Luchino Visconti, ovvero la possibilità di riempire la sua straordinaria voce anche di una recitazione adeguata.
È stata una collaborazione meravigliosa. perché lavorare con Maria era un fatto quasi eccezionale. Avevo uno strumento di quel genere a disposizione, uno strumento umano e vocale, voglio dire, una donna eccezionale, è una donna eccezionale, è una cantante straordinaria, addirittura ineguagliabile.
A diventare celebri e restare celebri alla Scala, sì, vostre parole, parole dei giornalisti, parole dei critici, diciamo, buoni, è una incoronazione. Diventare è facile, durare è difficile, e noi abbiamo durato nei migliori anni. Per me la Scala ha significato il poter dare il meglio di me stessa, perché allora, in quel tempo là, si provava molto, gli artisti pretendevano il meglio, erano dati il meglio, c'era un entusiasmo, c'era un'esaltazione che derivava dal personale stesso, dall'elettricista, da quello che faceva le scene. Era un lavoro d'équipe, ma però che era naturalmente portata a porto da noi tutti, dal tenore al soprano, prima di tutto al maestro, che allora era il maestro che faceva quasi tutto lui, maestro direttore responsabile. E la Scala ha potuto dare a questi artisti come me, che ci tenevo tanto alle prove, a fare qualche cosa di bello, ci ha dato la possibilità di dare il meglio di noi stessi, e il pubblico lo ha sentito e ci ha dato la gloria, ci ha dato quello che loro credevano che meritavamo.
L'incontro con Luchino Visconti fu determinante per creare effettivamente il personaggio che voleva recitare. L'incontro avvenne nel 1954, il 7 dicembre la Scala si inaugurò con La Vestale di Spontini e fu il primo spettacolo appunto firmato da Luchino Visconti, che poi insieme a lei farà ancora Sonnambula e altri. Maria Callas è talmente famosa e le sue interpretazioni fanno parte della storia che è inutile ripercorrerle tutte, se non per ricordare proprio questo fatto, che noi oggi, almeno noi di una certa generazione, purtroppo della Callas abbiamo soltanto quella parte che è legata alla voce, non abbiamo tutta la parte che riguarda la scena. C'è sì quello spezzone del 1965, ci sono alcuni spezzoni che oggi ritornano alla luce, ma sono veramente difficili da valutare dal punto di vista visivo, quindi ci resta la voce. E la voce però è una voce che nella sua non omogeneità, voluta non omogeneità, nella sua anche bruttezza, tra virgolette, come qualcuno l'ha definita, è una voce nella quale noi sentiamo il gesto ed è la ragione per cui continuiamo ad ascoltare, continuiamo ad immaginarci i personaggi e continuiamo anche a immaginarci come avrebbe potuto essere questa voce se effettivamente fosse stata trattata meglio, oppure semplicemente se non ci fossero state delle oggettive difficoltà di carattere fisico, perché qualcuno sostiene che appunto Maria Callas dovette ad un certo punto rinunciare a cantare e piano piano si trovò con una voce che non era più affidabile, perché aveva una sorta di malattia che provocava un cedimento dei muscoli e dei tessuti in generale e che quindi incise in maniera determinante sulla sua tenuta, sul suo fiato, e dovette piano piano appunto per questo rinunciare alla carriera ella stessa. Questa rinuncia così terribile, che coincise però appunto con l'altra metà della vita di Maria Callas, che è appunto quella del grande mondo, che è legata soprattutto alla grande, a questa grande storia d'amore. In realtà appunto fu breve e finì abbastanza rapidamente con il conterraneo, il grande armatore, il miliardario Aristotele Onassis, e fu una delle storie, diciamo, che sulle quali più sguazzarono i giornalisti del tempo, ma fu una storia che probabilmente la segnò in maniera determinante, tant'è che proprio praticamente in coincidenza con quella storia, gli impegni si rifecero finché appunto smise completamente di cantare. Riprese soltanto negli anni 70, dopo una serie di corsi di perfezionamento alla Juilliard School di New York e una serie di tournée con Giuseppe Di Stefano, il collega d'un tempo che l'accompagnò in questi concerti, soprattutto in Giappone, che vennero accolti trionfalmente dal pubblico, ma che dimostrano quanto oramai Maria Callas non avesse più la possibilità di reggere quel tipo di vita, di reggere quel tipo di repertorio.
Quali sono i suoi progetti come cantante?
Beh, io farò sempre la cantante finché posso. Per ora ho lasciato lì gli studi per un poco per fare questo film e poi riallaccerò dopo terminato il film. Riprenderò subito ancora.
La mia idea le era già stata offerta dal regista danese Dreyer. Perché
sì,
ha scelto Pasolini?
Sa, e quello è un po' il destino. Pasolini è giovane, Dreyer era un po' tanto vecchio e purtroppo è morto nel frattempo.
Come vede il suo personaggio?
Come Medea.
Si considera una Medea perfetta?
Non mi considero mai perfetta.
Ci fu una grande luce però in quegli anni. E la grande luce fu legata a quello che probabilmente è stato il più bel rapporto, diciamo, affettivo che Maria Callas ha avuto con un uomo, che fu con Pierpaolo Pasolini. La realizzazione del film Medea nel 1969, un film che non ebbe successo commerciale, ma è un film che rivederlo oggi è un film di straordinaria bellezza, soprattutto è un film nella quale effettivamente Pasolini riesce a far uscire quello che Maria Callas era, ovvero veramente una grande eroina greca che ci è stata regalata, che è stata regalata al nostro secolo. Fu anche l'occasione appunto di un rapporto molto stretto, molto intimo, un rapporto tra l'altro testimoniato alla serie di poesie scritte da Pasolini per lei e dalla serie di lettere scritte da lei a lui. Un rapporto che però in un certo senso preludeva quello che sarebbe stata la fine definitiva, in quanto la cantante che aveva reinventato il nostro modo di ascoltare l'opera, che ci aveva riportato in repertorio ma in un modo diverso tanti e tanti titoli, che aveva fatto capire quanto la musica cantata non avesse una nota da buttare via, ma anzi ogni nota, anche quelle del grande virtuosismo belcantistico, appartenevano alla linea drammatica, non si sentì più in grado di reggere la propria stessa fisionomia, la stessa personalità. Difatti si rinchiuse in questo appartamento di Parigi, dove morì il 16 settembre del 1977. La cosa incredibile è che la morte di Maria Callas avviene quasi una specie di successione, in quanto nel 75 era morto Onassis, quella tragica di Pasolini è del 1976 e nello stesso 76 era morto dopo una lunga malattia anche Luchino Visconti. E la morte di Maria Callas, sulla quale ancora si favoleggia e si indaga, in quanto non si è mai capito, è stato suicidio, è stato semplicemente un cedimento cardiaco, le ceneri di Maria Callas non si sa dove siano, anche se formalmente sono state disperse nell'Egeo. Perché è stato disperso il patrimonio di Maria Callas e perché, ma lì forse una ragione si potrebbe trovare, il fatto che pochi mesi dopo la sua morte i suoi vestiti furono messi all'asta, un'asta parigina, pochi vestiti, ma come Margherita Gautier, quella da cui è tratta la vicenda di Traviata, quindi una storia che si ripete. La cosa incredibile è che in questo modo di Maria Callas, a parte la voce attraverso i dischi, alla fine oggi non abbiamo nulla, nemmeno la lapide che c'è al cimitero parigino di Père Lachaise, in mezzo ai grandi, è una lapide dietro la quale c'è qualcosa, c'è soltanto la straordinaria, grandissima passione del pubblico che ha saputo sedurre per tutti quei pochi, ma intensamente, anni.
Il 2 dicembre 1923 nasce a New York Maria Callas. Angelo Foletto l'ha raccontato a Wikiradio.
a cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.